9 in punto.
Buona giornata di nuovo, cari ascoltatori, da Simone Spezia. Dunque, oggi parliamo di welfare nell'ambito della settimana che Radio 24 dedica al sociale, in collaborazione con Redattore Sociale, che su questi temi fa uno splendido lavoro. Vi consigliamo di andare a visitare il sito. E oggi affrontiamo un caso particolare, come si diceva poco fa. C'è un rapporto della Fondazione Zancan, rapporto 2012 sulla lotta alla povertà, nel quale si parla del cosiddetto welfare generativo. Adesso scenderemo nel dettaglio su che cos'è, perché non comprende solo l'elemento che abbiamo lanciato in apertura, che però vogliamo ribadire, perché vedo che già via Twitter, già via SMS ci stanno arrivando delle risposte, delle analisi interessanti su questo tema. Cioè, una delle domande che si pone la Fondazione Zancan in questo rapporto è: ma perché non usare, insomma, cosa succederebbe se usassimo i lavoratori che si trovano in cassa integrazione per un lavoro a fini sociali? Lo chiamiamo, per semplificare, un lavoro socialmente utile, proprio per farla più semplice e per renderla più chiara. Vorrei capire che cosa ne pensate. Come dicevo, molte risposte ci arrivano già via Twitter. Ci scrive Marco, per esempio: aggiungerei anche chi percepisce assegno di disoccupazione. Io, per esempio, ci dice. Ci sono persone che ci segnalano la loro contrarietà rispetto a questo. Chi ci chiede, come Fabio, questa iniziativa quanto aumenta il PIL, quanto diminuisce la spesa pubblica, riduce il debito pubblico? Beh, non credo. Insomma, il tema appunto è la lotta alla povertà, la tutela dei soggetti deboli, che in una fase nella quale le risorse inevitabilmente si riducono e vanno a ridursi, come sta succedendo in un'Europa strozzata, almeno in parte e almeno in alcuni paesi, da problemi di debito, serve appunto a migliorare il welfare, migliorare la condizione di vita di altre persone. Saluto i nostri primi due ospiti, che sono Tiziano Vecchiato, che è direttore della Fondazione Zancan. Buongiorno Vecchiato.
Buongiorno.
E saluto Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che tra l'altro è una delle maggiori esperte di welfare di questo paese. Buongiorno Guerra.
Buongiorno.
Innanzitutto io partirei proprio da lei, sottosegretario, per capire che cosa ne pensa. Vi ricordo che potete anche telefonarci in diretta, anzi è un piacere, 800 24 00 24. Prego, sottosegretario.
Ma prima direi qualcosa in generale sul welfare generativo, perché quella proposta ne è un'esemplificazione, però
certo,
credo che il concetto sia molto importante. Cioè, l'idea è che non si deve affrontare il problema della povertà o di altri disagi sociali solo con dei trasferimenti monetari passivi, cioè degli aiuti che lasciano le persone nella situazione in cui si trovano, senza coinvolgerli per appunto o svolgere attività utili socialmente o, e penso anche e soprattutto, per mettere in piedi delle azioni che ne permettano l'inclusione sociale. Cioè, quando noi parliamo di povertà, generalmente la povertà non è solo una deprivazione materiale, ma si associa ad altre dimensioni dell'esclusione sociale: il disagio abitativo, la difficoltà di accesso all'istruzione, alla salute, l'emarginazione in tutte le forme che conosciamo. Quindi le politiche vanno impostate in modo tale che i soggetti che sono destinatari di aiuti siano messi nella condizione di fare un percorso che di solito è aiutato, deve essere aiutato ed assistito dai soggetti istituzionali o del terzo settore, per poter diventare presto autonomi. La proposta specifica sulla cassa integrazione ha una caratteristica un po' particolare, mi lascia perplessa solo per un motivo, cioè che la cassa integrazione non è uno strumento assistenziale e non è uno strumento di contrasto alla povertà, è uno strumento assicurativo, cioè è finanziato non dai soldi pubblici, ma è finanziato dalla contribuzione che lavoratori e imprese fanno proprio per far fronte ai periodi di crisi dovuti alla perdita di lavoro, ma per un periodo limitato. e quindi lì si potrebbe anche discutere, anche se almeno come offerta, come potenzialità per persone che comunque sono, ricevono uno stipendio nel momento non sono occupate, il lavoro socialmente utile è sempre una buona prospettiva e può essere utilizzato in termini di formazione, quindi da questo punto di vista mi sembra una proposta interessante, mentre invece mi sembra particolarmente più forte se estesa appunto agli strumenti assistenziali, non in un'ottica punitiva ovviamente, e non lo è nell'idea della Zancan, ma in un'ottica appunto di inserimento sociale.
Tra l'altro un sistema di questo genere, sottosegretario, aiuterebbe a sottrarre molti lavoratori, perché insomma è inutile starcelo a negare qua, molti lavoratori che durante la cassa integrazione magari svolgono lavoro nero.
Questo è un ulteriore problema e ovviamente però è un problema che richiede una batteria di strumenti più ampi, nel senso che noi abbiamo in Italia abbiamo avuto in Italia un uso della cassa integrazione anche protratta per anni e anni e anni, cosa che ovviamente è esattamente non in linea con quello che ho detto prima. Perché questo succede? Perché in Italia noi non abbiamo, diversamente da quello che succede in tutti gli altri paesi europei, esclusa la Grecia, non abbiamo uno strumento di contrasto alla povertà assoluta, quindi il soggetto che esce dal lavoro o c'ha questa cassa integrazione che dovrebbe durare un periodo limitato, essendo legata appunto all'assicurazione che dicevo prima, oppure lascia se stesso e rischia moltissimo. Allora ci sono tutti aggiustamenti all'italiana per non fare le cose fatte bene, per cui la cassa integrazione dura anni e anni e anni e le persone poi si arrangiano anche per integrare il reddito e non va bene certamente.
Chiaramente. Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, verrei a lei perché siete voi che avete lanciato in realtà tra le righe di un rapporto che è molto più complesso, molto più ampio, che prende in esame tantissime cose, tra cui per esempio l'ampia differenziazione, il grande divario che c'è nella spesa per contrastare l'esclusione sociale e la povertà da parte dei comuni e delle regioni, che è veramente enorme, ci sono dei divari amplissimi. Affronta moltissimi problemi e però appunto si intitola welfare generativo. Credo, vorrei prima che lei mi enuclei meglio questa proposta sulla cassa integrazione, tornare su questo tema del welfare generativo per chiederle di spiegarci questo concetto in maniera molto 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 semplice e piatta, in maniera che la capiamo tutti.
Ci provo. Allora, cosa vuol dire welfare? Vuol dire come ci prendiamo cura di noi stessi, dei nostri figli, dei nostri cari e nelle diverse età della vita. Poi usare una parola inglese confonde un po' le menti e anche fa pensare a cose strane. Quindi nel nostro paese noi dalla Costituzione in poi, ma anche prima, abbiamo deciso di prendersi cura gli uni degli altri in modo solidale e chiedendo a chi ha di più di dare di più e chi ha di meno di dare quello che può. Però questo gioco funziona se si fa quello che c'è scritto nella Costituzione, cioè diritti e doveri. Allora noi i doveri li abbiamo in qualche modo inquadrati in due momenti, come ha detto molto bene anche la professoressa Guerra, cioè noi i doveri, diciamo, si basano su una raccolta fondi. Perché su una raccolta fondi? Perché abbiamo bisogno di soldi per poi aiutare chi ha bisogno. Allora c'è la raccolta fondi di tipo A che si chiama solidarietà fiscale e c'è la raccolta fondi di tipo B che si chiama modalità, chiamiamola, di solidarietà categoriale, come avviene tra i lavoratori, eccetera. Ecco, e lì finisce la partita. Quindi il nostro caro vecchio welfare è basato su due strategie, troppo poco: raccogliere e redistribuire. Noi diciamo, un qualsiasi imprenditore, una qualsiasi persona di buon senso dice: ma io con tutte queste risorse devo investirle, non devo considerarle un costo, ma un investimento sociale. E allora uno si chiede: come faccio a investire? Uno, questi soldi mi servono per creare lavoro. Ma cosa c'entra il lavoro col welfare? C'entra perché se io non ho persone capaci di aiutare, non aiuto nessuno. E da lì nascono 860.000 occupati in sanità, che diventano 1.200.000 abbondante se guardo anche all'occupazione, chiamiamola indotta, privata della sanità. In quel modo lì ho investito 110 miliardi e non ho ancora aiutato nessuno se non quegli 860.000 che hanno uno stipendio sicuro. Da lì inizia l'aiuto, perché aiuto poi milioni di persone. Allora, ogni sistema di welfare, ovviamente puntato sull'investimento, dovrebbe partire da qui per fare meglio. Dobbiamo applicarlo al lavoro e quindi anche alla perdita del lavoro, alle difficoltà economiche, eccetera. Dobbiamo applicarlo alla salute, è già applicato all'istruzione, però può rendere molto di più. Dobbiamo applicarlo all'assistenza sociale, perché l'assistenza sociale del nostro impianto di welfare è l'area più vecchia, perché il 90% delle risorse, più di 50 miliardi, li dà in trasferimenti economici e solo il 10% lo trasforma in lavoro e in servizi. Non so se sono riuscito a essere semplice, ma ci ho provato.
Sì, benissimo. Invece ci nuclei un po' meglio questa proposta. Poi abbiamo già le prime telefonate all'800240024. Abbiamo i primi commenti via Twitter. Claudio che ci scrive: cambiamo gli ammortizzatori in vivificatori sociali. La frase è bella, niente male. Più avanti poi sentiremo anche la parte sindacale. Invece ci nuclei meglio questa idea sulla cassa integrazione. Secondo lei che tipo di applicabilità ha, anche alla luce di quello che diceva la guerra, che è una corretta osservazione, non poteva essere altrimenti, visto che è una tecnica del settore prima ancora che un esponente di governo, ossia che la cassa integrazione non è un'erogazione dello Stato, ma sono soldi che mettono le aziende e in parte i lavoratori, se non erro per la straordinaria, che insomma non sono soldi che eroga lo Stato se non in piccola parte.
Beh, ma lo Stato non eroga nulla, perché tutto quello che eroga lo ha raccolto, come dicevo prima. Quindi anche quando lo Stato aiuta i poveri o aiuta i cassintegrati o aiuta gli ammalati, lo fa perché ognuno di noi ha contribuito a rendere possibile questo aiuto. Quindi diciamo che lo Stato, per usare una cosa irriverente, è un po' l'amministratore del condominio sociale che è la nostra società, la nostra socialità, se dobbiamo dirla con parole semplici. Allora, il concetto nostro è: se ogni euro che noi investiamo, non trasferiamo, in aiuto per aiutarci a chi è in difficoltà o anche a chi ha bisogno di promuovere se stesso, penso ai bambini che hanno pochissime opportunità nel nostro paese e qui, soprattutto 0-6, e dobbiamo valorizzare le loro potenzialità, allora noi diciamo: ogni euro che destiniamo a questo deve rendere. Cosa può rendere? Può rendere lavoro e può rendere capacità di aiuto da parte di chi è aiutato. Quindi non è solo la cassa integrazione, ma sono le diverse forme di aiuto che uno riceve, o perché è povero o perché ha degli incentivi o per altro, non è suo quella cosa lì, cioè lui non ne ha diritto a consumarselo per sé. Ognuno di noi ha diritto di usarlo per sé e di rigenerarlo anche perché possa essere utile agli altri. In questo senso, allora, il lavoro di chi è in cassa integrazione è un modo di far bene a se stessi, di non andare in depressione, di non vivere in solitudine, di non sentirsi assistiti, ma anche di rendere per gli altri, essere a servizio degli altri, imparare lavori nuovi o modalità nuove di lavoro. Quindi è un rendimento che è proprio, potremmo usare una parola, che produce dividendo di solidarietà, dividendo sociale. I 51 miliardi che mettiamo sul piatto al 1° di gennaio nell'area dell'assistenza sociale, a fine anno devono essere diventati di più in termini di capacità di aiuto.
Chiarissimo, ci scrive Simonetta, lo scrive diretto al mio account, dice: io dico da tempo, sono stagionale come lavoratrice, percepisco la disoccupazione, sarai disponibile a dare il mio contributo. Voglio prendere le prime telefonate all'800240024 e contento che la prima sia di un ascoltatore che ci chiama dalla Sardegna, che è una zona, come sappiamo e come abbiamo visto in questi ultimi mesi, particolarmente in difficoltà dal punto di vista industriale, quindi coinvolta particolarmente da questa situazione. È Ugo che ci chiama da Cagliari. Buongiorno Ugo.
Buongiorno dottore.
Prego.
Io chiamo per intervenire sul sulla cassa integrazione, perché un po' come avete anticipato voi, è una cosa che i politici non dicono, secondo me, che la cassa integrazione è un po' un modo per i lavoratori in cassa integrazione per svolgere un secondo lavoro. Questo toglie comunque, come dire, toglie del lavoro al territorio, al popolo e alla popolazione che ha bisogno di lavoro. Ben inteso, ci sono situazioni comunque che sono al limite, dove le persone non riescono a andare avanti, quindi se guadagni 400 euro al mese, diciamo che è anche giusto svolgere un secondo lavoro. In merito però alla cassa integrazione, secondo me sarebbe giustissimo fare dei lavori, come dire, socialmente utili. Questo perché pensiamo per esempio allo stato di abbandono e degrado delle nostre campagne, dove comunque ci sono emergenze all'ordine del giorno, emergenza frane, emergenza alluvioni. Quanto sarebbe utile per tutta l'Italia fare sistemare le campagne a questi lavoratori in cassa integrazione? Quanti benefici porterebbe al nostro territorio e soprattutto quanto risparmio porterebbe alle casse dello Stato? Perché sono lavoratori che già hanno uno stipendio e dovrebbero svolgere un lavoro comunque che sarebbe utile a tutti. In ultimo, una piccola provocazione, secondo me la cassa integrazione è un modo per i sindacati per continuare a perpetrare il loro potere contrattuale, il loro potere all'interno delle aziende, in modo tale che da una parte i lavoratori siano contenti, dall'altra i politici continuino a stare sulle loro poltrone, perché sono d'accordo con i sindacati, continuano a dare, benché in una forma comunque ambigua, lavoro alle persone, si va avanti sempre così, ecco.
Grazie Ugo anche per le sue osservazioni che gireremo, le sue opinioni, le sue provocazioni che gireremo più avanti all'ospite di parte sindacale che ci raggiungerà tra poco, che aveva un impegno prima, in realtà insomma era in viaggio. Sentiamo anche Laura che ci chiama da Pisa, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Dunque, io sono ben d'accordo con la proposta che è stata fatta, soprattutto per diciamo usare una brutta parola comunque, adoperare queste persone per aiutare centri per handicappati, per anziani, ma proporrei anche un'altra cosa, visto che i comuni non hanno possibilità di curare particolarmente le città, anche di assegnare a un gruppo che non si sente particolarmente portato di andare ad aiutare handicappati o persone che hanno problemi fisici, di curarsi degli angolini della città, dove appunto possono a un certo momento sentirsi anche utili e quindi non avere quel senso di inutilità della vita.
Grazie Laura. Buongiorno. Sottosegretario Guerra ha sentito un paio di interventi, ha visto che cosa ci scrivono, l'ha sentito perché l'ho riferito io, che cosa ci scrivono gli ascoltatori via Twitter, e poi però una cosa di questo genere, se si mettesse in atto con tutti i dovuti crismi, gli accordi, è una cosa che ovviamente va gestita, insomma, non è che puoi far tutto a tutti quanti sostanzialmente, no cioè, non è che puoi mettere un operaio metalmeccanico a curare le campagne, forse, insomma, in tutta sincerità, a meno che non lo voglia,
Intanto vorrei precisare una cosa, cioè nell'attuale crisi anche la situazione degli ammortizzatori sociali è cambiata e cambia anche con la riforma del mercato del lavoro messa in conto attuata da questo governo, e con la crisi si è intervenuti anche con soldi pubblici, nel senso che sono state fatte casse in deroga, cioè interventi in deroga, e quindi interventi che hanno coinvolto anche settori in cui la contribuzione non era prevista e quindi non c'era questo tipo di tutela. Però ripeto, quel tipo di strumento lì, e quando andrà a regime la riforma sarà questa cosa che sto dicendo, sarà ancora più vera, cioè la cassa integrazione oppure l'assegno di disoccupazione, quello che chiameremo ASPI d'ora in poi, è uno strumento provvisorio pensato per un mercato del lavoro che funzioni, in cui uno perde il lavoro, eventualmente appunto la sua impresa poi ha una difficoltà temporanea ma può riassumerlo o può riprenderlo, no? E poi dopo però cerca e trova un altro lavoro, quindi dovrebbe essere pensato in questo modo. Se si cronicizza diventa allora un problema di altro genere, ma terrei separate le due cose, perché uno strumento assicurativo, come dicevo, c'è e va tutelato, e quando uno è assicurato perché i contributi sono stati versati non posso obbligarlo a fare delle cose, cioè questo proprio anche dal punto di vista istituzionale. Però detto questo, invece la possibilità di utilizzare persone che non hanno lavoro, e io penso più a questi, abbiamo tantissimi disoccupati, abbiamo 2,5 milioni di persone giovani che non sono impiegate né nella formazione, né a scuola, né nel lavoro. Allora, offrire delle possibilità di impiego, pensate anche come formazione per poter uscire dalla situazione di esclusione sociale, questo è il punto, cioè l'investimento è sociale nei termini delle risorse che dice il presidente Vecchiato, perché dice noi ci mettiamo dei soldi, vengano, siano un investimento, ma per me l'investimento è sulla persona, e credo anche per lui poi fondamentalmente, cioè la persona che si trova in disagio perché non riesce a inserirsi, perché di solito parte da condizioni svantaggiate, deve avere questa opportunità. Per avere questa opportunità, cioè di trovare un lavoro, di reinserirsi nella vita normale, diciamo, deve avere un aiuto e anche delle richieste, cioè ti aiuto ma ti chiedo qualcosa in cambio. Le faccio un esempio per spiegare questo concetto. Noi adesso abbiamo finalmente varato una sperimentazione nuova della social card, cioè dello strumento che usiamo in Italia per fare un trasferimento monetario a un poche, ma insomma persone povere. Allora, noi, questo è una sperimentazione, quindi è una cosa piccola, però come sarà? Sarà che i soldi vengono dati ai nuclei familiari, i nuclei familiari vengono presi in carico dall'ente comunale che affianca al trasferimento monetario altri servizi di accompagnamento all'inserimento lavorativo, come dicevo prima, di verifica eventualmente di assistenza a domicilio, la cosiddetta educativa domiciliare nei casi più gravi, eccetera. Però il nucleo beneficiario che è preso in carico non è che prende i soldi e basta, come avviene adesso con la social card tradizionale, ma deve sottoscrivere un piano personalizzato in cui si impegna a delle azioni che possono essere anche benissimo dei lavori socialmente utili, ma anche delle cose da meno, tipo garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei propri figli. Noi abbiamo un tasso di dispersione scolastica altissimo in Italia, e anche questo è un welfare generativo, perché se poi i bimbi non vanno a scuola, cioè se non c'è istruzione, è difficile che il nostro paese riesca a crescere, dal momento che la crescita si fonda largamente sull'innovazione. E quindi esempi di questo tipo, cioè una
quindi collegare sottosegretario la prestazione sociale ad un impegno.
Sì, questo sicuramente, cioè non uscire dalla logica dell'assistenza per andare nella logica dell'inclusione attiva. Fra l'altro questa è anche diciamo la linea adottata dall'Europa 2020, quindi cioè discussa a livello europeo. Io vorrei sottolineare che noi con l'Europa siamo impegnati a far uscire dalla povertà in Italia entro il 2020 appunto 2,2 milioni di persone. Ora, gli strumenti che abbiamo messo in campo da questo punto di vista sono ridicoli, quindi il discorso è molto molto serio. Abbinare un aiuto, che è un aiuto economico che per forza ci vuole, perché siamo di fronte a situazioni di grossa deprivazione materiale, con una richiesta di attivazione fondamentale. Vi faccio solo un altro esempio per dire, cioè se noi per esempio investiamo qualcosa per il lavoro nelle carceri, è anche quello un welfare generativo, per quelle persone che escono dal carcere, invece di essere non formate, non pronte a entrare nel mercato del lavoro, eccetera, hanno
sono formate.
Le persone, l'inserimento lavorativo dei disabili, invece che dare il trasferimento monetario, dare la possibilità a chi ha la possibilità di lavorare, e praticamente la stragrande maggioranza dei disabili ce l'hanno, purché ci si sforzi di trovare un punto di incontro giusto fra domanda e offerta. Sarebbe meglio per tutti, per loro e per noi. Si chiede e si dà.
9 in punto.
E saluto anche Pietro Cerrito, segretario confederale della CISL con delega sui temi welfare, politiche sociali e salute. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Quindi avremo sollecitazioni anche per lei. Io, prima di salutare il sottosegretario Guerra e poi di sentire altri ascoltatori, c'è la domanda di Luca via Twitter che dice: seppure uno strumento assicurativo, la cassa integrazione, che male c'è, sono tecnicismi, sono sempre soldi di cuneo fiscale che vanno nel calderone. Alla fine, cioè, il ragionamento non mi sembra sbagliatissimo.
Guardi, io credo che Cerrito potrà spiegare meglio questo concetto, però il problema è che anche gli strumenti diciamo di tipo cassa integrazione, di ammortizzatore sociale, sono strumenti che devono essere flessibili. Delle volte appunto c'è un momento di crisi aziendale, non è che uno non lavora mai, viene chiamato, c'è un ammontare di ore che vengono utilizzate in modo flessibile, quindi la vedo anche particolarmente difficile. Ma l'idea che nei momenti in cui uno è senza lavoro e è pur tutelato da questi strumenti assicurativi possa fare formazione è un'idea fondamentale e io credo che anche i lavori che voi avete indicato come lavori socialmente utili possano essere utilizzati in questo senso, però quello che mi dava così un attimo da pensare era un'idea punitiva della persona che si trova ad affrontare un periodo di crisi lavorativa, perché è chiaro che noi abbiamo delle esperienze che stiamo superando, perché lo stiamo superando anche con la riforma di questi strumenti in cui, come dicevo prima, la cassa integrazione si è protratta al di là del dovuto, ci possono essere stati anche situazioni poco comprensibili nella ricerca di mantenere comunque le persone attaccate a un'impresa che non aveva più chance di ripresa, però insomma sono discorsi anche molto, molto complessi. Ad esempio a sperimentazioni anche di cassa integrazione a rotazione, per cui un periodo sta a casa qualcuno, un periodo qualcun altro, per permettere a tutti di avere un lavoro e un reddito. Insomma, è un discorso che è un pochino più ampio, mi sembrava un po' semplificato affrontare nei termini in cui lo vedevo affrontato, tutto qua.
Certo, è vero, lo abbiamo semplificato, ma insomma in qualche modo certo. è il mestiere nostro dei giornalisti semplificare un po' le cose necessariamente. Voglio sentire un po' di domande di ascoltatori, di interventi di ascoltatori innanzitutto, e la saluto sottosegretario perché a questo punto ci deve lasciare. Benissimo. Credo, buona
grazie,
giornata
grazie a voi.
Buona
grazie.
Giornata, sentiamo Germano che ci viene da Palermo, buongiorno.
Da Salerno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti.
Salerno quindi, ok.
Salerno.
Prego, prego.
Un po' più a nord. Allora, la proposta che è stata fatta mi sembra intelligente in maniera intuitiva, ma pericolosa in maniera controintuitiva. Mi spiego meglio, mi sembra pericolosa in maniera controintuitiva perché mi sembra che possa esprimere dei pericoli sia in senso macroeconomico che in senso sociale. In senso macroeconomico, nella dimensione in cui questi nuovi occupati potrebbero determinare un blocco delle nuove assunzioni e quindi un ciclo economico generale. In senso sociale, perché intravedo il rischio di una nuova generazione di precari di strato sottopagati e che un giorno determineranno la giusta richiesta di una stabilizzazione. Un'ultima nota che è collegata rispetto alla professione che esercito. Io sono uno psichiatra e sono continuamente in contatto con persone invalide e che percepiscono l'assegno di invalidità. Tutti i miei pazienti sono inseriti all'interno delle liste speciali e delle liste per la massima occupazione e quant'altro. E di tutti quanti i miei pazienti, che in questa condizione sono qualche centinaio, io conosco un solo paziente che è stato chiamato per lavorare, per cui baderei più spingere nella direzione di una reale collocazione al lavoro di persone che sono in grado di lavorare, che rappresentano un costo per lo Stato, piuttosto che andare alla ricerca di nuove forme fantasiose.
E anche questo è un buon ragionamento e un buon punto. Voglio sentire anche Giovanni che ci chiama da Cremona, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora io volevo dire una cosa, come prima il signore ha detto che intuitivamente no, perché se lo Stato si mette in mente di fare un ufficio di collocamento, ma con le palle, come c'era una volta, no? Infatti nel dopoguerra mi diceva mio papà che quando uno addirittura sapeva di essere libero andava lì dal responsabile dell'ufficio e non gli faceva scappare una giornata, cioè era talmente ingranata tutto il meccanismo che la gente del paese o in quartieri si suddivideva e c'era un controllo praticamente microscopico dei lavoratori e si potevano indirizzare nei reparti giusti, no? Poi c'è l'altro problema, che adesso i sindacati tutelano gli operai in un modo assurdo, che sembrano bamboline di cristallo, ma c'è da fare quello, no, cioè non posso farlo perché se no non è la mia competenza. Io mi ricordo una volta quando ho vinto degli appalti per le ferrovie, no? Che noi edili dovevamo lavorare sotto l'acqua.
Lei è un imprenditore, Giovanni, suppongo che lei sia un imprenditore.
Sì, sì. Sì, c'è una disparità tra privato e statale che è assurdo, di tutela proprio è scandalosa. C'erano questi ragazzi in ferrovia che giocavano a carte da 20, 21, 24 anni, mentre noi lavoravamo sotto l'acqua, no? Ma era acqueruggiola, cioè nessuno muore, no? E loro avevano la tutela. Poi, un'altra cosa, vabbè, adesso mi sono dimenticato, però
stringiamo.
La macchina è talmente grossa che è molto complicato farla andare, ma come base servono anche i sindacati, si devono smollare un po' e dire non c'è lavoro e poi invece
Giovanni la interrompo, ci sono molti altri ascoltatori in linea e tra l'altro non abbiamo ancora fatto parlare Pietro Cerrito, che è appunto un sindacalista, segretario confederale della CISL, lo ripeto, con delega sui temi welfare, politiche sociali e salute. Vorrei chiederle, Cerrito, un'opinione generale sul tema, ossia la possibilità che i lavoratori in cassa integrazione svolgano lavori socialmente utili e in generale un maggiore sfruttamento maggiore utilizzo delle persone che ricevono prestazioni non come la cassa integrazione ma assistenziali, e poi naturalmente a questo punto una risposta a Giovanni.
Sì, veloce. Intanto vorrei ricordare perché purtroppo al telefono non so se ho capito bene, ma se il tema era che le casse integrazioni hanno un costo, senza parlare di cuneo fiscale, io voglio ricordare che la cassa integrazione è pagata pariteticamente dalle aziende e lavoratori. Lo Stato interviene solo sui casi limite, quando sono esaurite le casse integrazioni ordinarie e straordinarie, le cosiddette casse in deroga. Quindi questo sgonfia un po' il problema di un appesantimento del bilancio dello Stato. Detto ciò, sui programmi da fare per riqualificare queste persone che vivono di cassa integrazione noi siamo sempre stati d'accordo. I piani possono essere fatti dalle aziende e abbiamo ormai negli ultimi anni molte aziende che sono consapevoli che è meglio qualificare, riqualificare, riaddestrare la propria manodopera anziché allontanarla, perché è una perdita di sapere che impoverisce anche l'azienda. Sono molto carenti i progetti delle amministrazioni locali e degli enti locali, perché non c'è dubbio che molti di questi lavoratori potrebbero essere impegnati. Noi abbiamo sempre espresso assoluta disponibilità in opere di rilevanza sociale sul territorio. Faccio un esempio così ci capiamo, è banale però rende l'idea. Non è detto che il nonno civico, coloro i quali accompagnano i bambini fuori dalle scuole per l'attraversamento pedonale, lo debbano fare solo gli anziani, lo possono fare anche i lavoratori che vivono di questi appannaggi, di queste forme, che ripeto però sono forme di integrazione salariale che non sono a carico dello Stato. L'altra questione che ha toccato lo psichiatra mi sembra molto delicata e qui un po' di chiarezza va fatta. L'invalido o colui che vive una invalidità permanente o totale riceve dallo Stato un'indennità che è una sorta di indennizzo, perché è una persona che viene privata di alcune possibilità, alla pari di uno che invece ha piena titolarità, pieno possesso delle proprie facoltà. Non è che mandandoli al lavoro noi dobbiamo abolire a queste persone l'indennità, perché l'indennità è una forma risarcitoria che restituisce un diritto di vita alla persona, perché l'invalido ha bisogno di un badante, ha bisogno di un accompagnamento, ha bisogno di tante spese che sono garantite da questa forma di indennizzo che dallo Stato, che ricordo che è anche molto misera, parliamo di 262 euro mensili per la pensione di invalidità e di 480 per la famosa indennità di accompagnamento, cioè le persone che hanno una inabilità totale o parziale. È chiaro che queste persone devono andare a lavorare, fa bene lo psichiatra che ha parlato a lamentare che ci sono pochi avviamenti, perché purtroppo la legge che disciplina gli avviamenti delle persone che hanno questo disagio psichico o fisico è una legge che è la 68, la cui applicazione è molto carente. C'è in questi giorni, proprio l'altro ieri si è aperto, noi abbiamo molto premuto col Ministero del Lavoro un tavolo per esaminare lo stato della legge, per capire quali accorgimenti mettere in campo, perché non è un risparmio per lo Stato ma è un modo per reinserire socialmente persone che altrimenti all'esterno, nell'immaginario collettivo, sembra che vivano di assistenza.
Cerrito, la interrompo perché dobbiamo sentire, abbiamo il nostro appuntamento per sentire cosa succede su strade e autostrade. Prima di sentire gli ascoltatori, Cerrito, brevissimamente una risposta all'ascoltatore da Cremona, vi dice, insomma,
quello dell'imprenditore, se ho capito bene.
Li trattate come bamboline di cristallo.
Molto semplice, dove c'è un eccesso di rigidità è chiaro che il sindacato sbaglia a difendere, soprattutto quando cala il lavoro, rigidità di mansioni. Vorrei ricordare all'imprenditore che non deve fare del suo caso un caso
nazionale, di un imbambolamento che noi o di una cura eccessiva delle bamboline. C'è sotto gli occhi il caso di Pomigliano, dove noi abbiamo addirittura accettato il demansionamento o perlomeno l'inquadramento a qualifiche più basse pur di mantenere il lavoro. Noi sappiamo di dover fare accordi di questo tipo per salvaguardare il lavoro e l'impresa, quindi quei casi sono un po' casi limite e sul territorio bisogna vedere, poi nella fattispecie non so a che cosa
naturalmente
si ma immagino fosse un caso che riguardasse la sua azienda.
Ovviamente. Dario ci chiama da Vicenza, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Prego.
La mia compagna e io facciamo già un lavoro sociale, diciamo, siamo operatori sociosanitari e ci siamo sempre occupati di assistenza a anziani o persone disabili. Adesso, se è un lavoro così richiesto, non mi spiego come mai la mia compagna, per esempio, è da diversi mesi senza lavoro, non riesce a trovarne e percepisce l'indennità di disoccupazione. Secondo luogo, non vorrei che se l'ipotesi da voi prospettata in questa trasmissione si avverasse, fosse un sistema per farle fare lo stesso lavoro però con uno stipendio ancora inferiore a quello normale, che è già infimo.
Vecchiato, mi sembra proprio un caso classico di quello di cui si stava discutendo, insomma, del tema che stiamo affrontando in questa puntata. E come si risponde a Dario?
Beh, intanto sono contento perché è una materia su cui si può discutere serenamente e ogni punto di vista aggiunge un pezzo di soluzione al problema, perché Cerrito l'ha inquadrato e ha aggiunto proprio, come dire, delle cose che sono fondamentali, cioè qui nessuno vuole obbligare nessuno. Ci sono dei diritti ad essere aiutati che vanno salvaguardati, ma dobbiamo anche chiederci se a quei diritti possiamo corrispondere dei doveri da gestire, che possono essere gestiti autonomamente dai lavoratori, dai sindacati, con le imprese, cioè siamo una comunità sociale, non c'è lo Stato da una parte e tutti gli altri dall'altra. Abbiamo questo patrimonio, sono miliardi perché le indennità di accompagnamento sono 13 miliardi, gli assegni familiari sono 6 miliardi, quanti servizi per i bambini 0-6 generano quei 6 miliardi, cioè dovremmo imparare a porci domande. Ovvio che il gioco deve essere trasparente, a carte scoperte, e quindi se uno nel momento in cui, come fanno i giovani in servizio civile, decidono di fare un servizio a noi tutti e lo fanno, e quello è un investimento, è valore sociale che viene generato. Certo, non è una cosa per sfruttare nessuno, ma anzi per far fruttare il capitale sociale che abbiamo, questo è il punto. Noi abbiamo un welfare troppo vecchio che è redistributivo, raccoglie e redistribuisce, non produce rendimento delle risorse che sono conferite con la solidarietà sociale, fiscale o in altri modi, e non rigenera quindi il capitale, lo spende tutto senza capire l'utilità sociale, e quindi noi abbiamo cronicizzato tantissime situazioni di assistenza ai poveri, eccetera. Non si può andare avanti così perché non fa bene alle persone, al di là della spesa pubblica, di quello che vogliamo, ma è proprio un momento questo in cui possiamo chiederci, possiamo fare un salto di civiltà nel prenderci cura di noi stessi con le risorse che abbiamo, ma molto meglio? Punto di domanda.
Probabilmente sì, è la risposta. Carlo ci chiama da Isernia, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei, buon lavoro.
Grazie.
Volevo sento un ritorno. Come mai? Siccome i cassi integrati, quelli veramente cassi integrati, cioè quelli che si sentono abbrutiti, depressi, che addirittura raramente, meno male, cioè addirittura si uccidono, io proporrei questo, cioè andare dal datore di lavoro o dal padrone, come volete voi, e dire tu profitta per la metà o per un terzo, io sono già pagato, naturalmente in senso volontario, cioè non obbligatorio, limitato nel tempo e nello spazio, noi fabbrichiamo sedie o bicchieri o automobili, e beh, invece di costare, già che non ci devi dare niente, perché siamo già purtroppo pagati dalla società, per 6 mesi noi ti daremo una mano E colloquiamo, perché sul lavoro non è solo stress, è anche poter interloquire, parlare, la partita di pallone, eccetera, commentare. E lavoriamo per 6 mesi a nulla.
Carlo, no, guardi, la fermo perché, insomma, stiamo parlando di tutt'altra questione. Tra l'altro è un problema, c'è il rito che nel caso di alcune aziende esiste, però insomma non è molto centrata la telefonata, insomma diamogli una risposta rapida giusto per darla, insomma, ecco.
Sì, infatti no, credo che questo tema di come utilizzare i lavoratori delle imprese non possa essere affidato al caso. Ci vogliono dei criteri, perché si pongono anche problemi giuridici.
Cioè, credo che sia anche illegale una cosa di quel genere.
Di titolarità, ecco. Di lavoro nero, quindi è molto delicata, no? Troppo semplificata, affrontata in questo modo. Come
direi proprio di sì. Sentirei anche Francesco, che ci chiama da Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Prego.
Io volevo, se era possibile, conoscere se sono ancora incluso nel sistema economico di questa nazione, perché dopo 30 anni che ho lavorato, sono invalido civile e non vedente al 100%, ho un residuo visivo, ho sempre fatto servizi generali nella mia ditta, quindi ho rinunciato a fare una vera formazione, mi sono sempre riciclato, ho addirittura lavorato in un centro meccanografico fino alle 3 di notte. E adesso da 3 anni sono stato lasciato a casa e il collocamento obbligatorio non mi aiuta, perché i centralinisti vengono tutti esternalizzati e non so che come farò, perché mi mancano ancora diversi anni per andare in pensione.
Abbiamo 30 secondi, Cerrito, e qua c'è un problema, come diceva la guerra prima, è un sistema che non funziona, insomma, che funziona male.
Sì, assolutamente ha ragione la persona che ha parlato, perché ci sono tanti casi di questo tipo. La legge che disciplina i loro avviamenti è una legge vecchia che ha delle penalità per le imprese che non assumono, ma non funziona. Il contesto economico è quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti e va incentivato l'incontro tra domanda e offerta, e bisogna convincere le imprese, e questo lo può fare la legge e i tavoli presso il Ministero. Facevo riferimento prima a questo tavolo che si è aperto l'altro giorno proprio con la guerra e con la Fornero. Le imprese non possono chiedere eccezioni, bisogna trovare modo per impiegare queste persone, perché stiamo ledendo diritti individuali.
Chiarissimo, stiamo chiudendo, grazie a tutti. Di disabilità parleremo tra poco, tra l'altro in Melog, sempre nell'ambito della settimana sociale, grazie ai colleghi di Redattore Sociale, a Franco Piantani, da Alessandro Marco Tullo in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Eleonora al centralino, grazie da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9.
Radio 24. La passione si sente.